Rieccoci dopo la festività pasquale, spero siate tutti felici nonostante la reclusione che ancora ci costringe. Allora, la sapientissima Diotima, avevamo lasciato Socrate lì con lei, quando Socrate, siamo al punto 208C, del simposio, quando Socrate aveva espresso un dubbio. Socrate resta sempre caratterizzato da questo scetticismo, che è uno dei motori del filosofare. Oh sapientissima Diotima, queste cose stanno poi veramente così? Questa rinascita attraverso il germogliare nelle generazioni che si susseguono. È questa l'immortalità, è questa la possibilità che ci è data di restare ancorati a ciò che chiamiamo vita. E Diotima subito replica: certo, quanto agli uomini, se vuoi considerarne l'ambizione, rimarrai stupefatto della loro irragionevolezza, a meno che tu non rifletta su quanto è stato detto da me, considerando in quale straordinaria disposizione amorosa si trovino per la brama di diventare famosi, di accumulare per l'eternità dei tempi una gloria immortale, e come per questo fine siano pronti, più ancora che per i loro figli, ad affrontare tutti i pericoli, inoltre a dissipare le loro ricchezze, a sopportare qualsiasi fatica e anche a morire per questo. Come attestato nel poderoso volume dello studioso Jäger, che ha per titolo Paideia, nella Grecia arcaica, ancor prima che in quella classica, si è sviluppato questo ideale di gloria, che è una gloria che si può conquistare sul campo di battaglia, una gloria che diventerà poi dell'atleta come dell'uomo politico, ma sicuramente una immortalità individuale ricercata attraverso l'esaltazione di doti particolari, l'eroismo, il coraggio, la scelta audace. Pensi forse, prosegue Diotima, che Alcesti sarebbe morta per Admeto, che Achille avrebbe seguito Patroclo nella morte, o che il vostro Codruco sarebbe morto per assicurare il regno ai suoi figli, se non avessero creduto che della loro eccellenza sarebbe poi esistito un ricordo immortale, quello che noi ora conserviamo. Dunque si comincia a evidenziare un'altra sfera, un altro ambito, un altro piano sul quale si può giocare questa ricerca di affermazione di sé come legame alla vita, non a una vita indistinta, biologica, ma alla vita intesa come bios, come esistenza individuale, storia di quella persona che attraverso un gesto particolarissimo resterà nella storia, resterà nel ricordo. Io penso che in vista di una eccellenza immortale o di una siffatta fama gloriosa, tutti si adoperino con ogni mezzo e tanto più quanto più valgono. Dunque vedete emergere un ideale che è superiore alla forza istintuale della sopravvivenza fisica. Proprio perché la vita è così significativa, per essa si può anche morire, nella convinzione che quella perdita sia in realtà un'affermazione di senso. Certo, questo può essere compreso erroneamente come ricerca egotica di affermazione di sé, e questo di nuovo fonderebbe un'antropologia dell'homo homini lupus, di tutti contro tutti in nome di un'eccellenza da conquistare, dunque di una guerra di tutti contro tutti dove l'altro è il mio nemico. Ma scusate. Ben intesa questa affermazione di sé in nome di un valore, può significare tutt'altro che una ricerca di gloria per il proprio nome fino a se stessa. Ricordate che mentre Platone scrive ha sempre in mente la testimonianza del suo maestro. Socrate morirà per un ideale e darà un estremo significato a questa uscita dall'esistenza, non come fine della sua propria esperienza vitale, ma anzi come l'inevitabile e giusto compimento di questa in nome dell'idea per la quale si è per l'appunto vissuto. Ma andiamo avanti con Diotima. Perché costoro? Perché la sposa Alcesti muore per il marito? E perché Achille avrebbe seguito Patroclo nella morte e via dicendo? Perché amano l'immortale. L'essere umano è così fatto che ama talmente la vita da non volere la morte, dunque da amare ciò che è contrario alla morte. Coloro che sono gravidi rispetto al corpo si rivolgono di preferenza verso le donne e si atteggiano amorosamente a questo modo col procurarsi, così essi credono, attraverso la procreazione dei figli, l'immortalità e il ricordo e la felicità per tutto il tempo a venire. Ricordate che la metafora qui utilizzata è sempre quella della gravidanza. Concepimento e gravidanza, condizione di pienezza che si protrae, fecondità. Dunque, ripete Diotima, constatiamo che gli esseri umani desiderano l'immortalità, desiderano essere come dei, ai quali è attribuita come loro specificità prima proprio il fatto di non cadere nella morte. Ora, già che evidentemente l'esperienza fattuale della vita umana invece quella di finire, si evidenzia qui questo slancio caratteristico dell'umano di volere, di amare, di prediligere ciò che non muore e di cercarlo disperatamente, di cercarlo su un livello che è ancora biologico, come quello della procreazione dei figli, e di convincersi che attraverso questo legame genetico essi diverranno immortali, perché resteranno nel ricordo, resteranno nel mantenimento di ciò che loro stessi sono stati. Su questo occorrerà riflettere a lungo, onde uscire dalla banalizzazione di una semplice reduplicazione di sé. Qui si guarda alla possibilità della fecondità come al desiderio di mantenere la propria identità in altro, così è riguardato il figlio. E poi, oltre al rapporto genitoriale, e dunque filiale, vi sono coloro, dice Diotima, che sono gravidi, ma non rispetto al corpo, caratteristica, ripeto, non del semplice femminile, ma metafora della generatività, metafora della gravidanza come desiderio di far fiorire la vita e non farla morire. Certamente la gravidanza corporea può garantire attraverso la genealogia questa immortalità, ma, dice Diotima, Vi sono poi coloro che sono gravidi non rispetto al soma, bensì rispetto a psiche. Vi sono in vero quelli che ingravidano nell'anima, più ancora che nel corpo, di ciò che spetta all'anima concepire, partorire. E che cosa sarà mai questo che riguarda l'anima nel concepimento e nel parto? Sia la saggezza, sia il resto dell'eccellenza, dunque sia Sofia, quindi sia tutto ciò che riguarda il nostro modo più specificamente umano di essere, quelle cose appunto che sono generate da tutti i creatori e da quanti tra gli artefici vengono chiamati inventivi. Ecco questo primo aspetto di anima gravida, il talento artistico, essere capaci di far essere ciò che prima non c'era. Questa caratteristica della creatività è espressione di generatività, di fecondità, sia degli inventori, sia dei creatori. Ma l'aspetto di gran lunga più alto e più bello della saggezza, disse, c'è questa insistenza di Socrate nel ricordo del discorso di Diotima. Socrate vuole sottolineare il fatto che davvero Diotima era presente in ciò che insegnava, e dunque Socrate sottolinea i passaggi che non sono suoi ma che sono propriamente di Diotima. Ascoltiamolo allora. L'aspetto di gran lunga più alto e più bello della saggezza. Vedete che vi è sempre un climax, vi è sempre un andamento ascendente, questa saggezza che cresce e diviene sempre più bella, raggiunge livelli sempre più alti. Non c'è stanchezza, non c'è noia, c'è un raffinarsi, un divenire sempre più coltivata, ecco, colta nel senso di coltivata della dimensione sapiente. Allora, questo livello più alto e più bello è quello ordinamento imposto alle questioni della città e degli stanziamenti, cui toccano appunto i nomi di moderazione e di giustizia. Abbiamo un altro livello ancora, è quello della vita politica, della vita pubblica, della vita comune. Lì, su questo piano, ci giochiamo la possibilità di essere gravidi dell'anima, di essere capaci di generatività, di mantenere l'umano alla sua altezza, alla dignità che gli spetta, quindi a livello della costruzione della giustizia. Anche qui, quando uno sin da giovane sia gravido di queste cose nell'anima, essendo divino, e quando col giungere dell'età brami ormai di partorire, di generare, in quel momento anche costui cerca, io credo, andando in giro, l'oggetto bello in cui potrai generare, già che nel brutto mai genererà. Anche su questo piano resta l'ispirazione, la bussola della bellezza come spazio di generatività. Anche un giovane che si senta così capace di creare, di produrre, di far essere un ideale come la giustizia, quando divenuto adulto potrà esprimere quella natura che è divina, cioè una natura che esprime la potenza aperta dell'umano. Questo è il passaggio che ogni volta ricompare. Questa gravidanza nell'anima non dura pochi mesi come quella del corpo, è uno stato permanente, uno stato di germoglio, uno stato di, potremmo dire, un'effervescenza primaverile che permane. Permane nel periodo della giovinezza, se la caratteristica dell'umano è stata colta e coltivata. E dunque quando sarà tempo, quando davvero questo fermento sarà diventato potremmo dire, dentro sempre la metafora, un embrione fecondato, pronto finalmente a nascere, allora anche quest'idea, questo progetto di giustizia, di politica, di vita comune, dovrà trovare il proprio ambiente conforme, corrispondente alla nascita nella bellezza. E allora si avvince, in quanto è gravido, ai corpi belli piuttosto che a quelli brutti, insieme, se incontra un'anima bella e nobile, naturalmente dotata, ecco che si attacchi violentemente al complesso dei due, e di fronte a questo uomo trovi in abbondanza discorsi sull'eccellenza, su come debba essere l'uomo di valore, e di che cosa debba occuparsi, e si sforza di educarlo. Dunque, così come, volendo generare istintivamente, si cerca un compagno, una compagna che ci fanno belli e dunque adeguati al nostro desiderio di avere dei figli belli. Così quest'anima che si sente pronta a partorire qualcosa di grande, di significativo, cercherà un compagno, una compagna bella e nobile, naturalmente dotata e corrispondente, anche nell'impegno di educare a ciò chi si incontra e si ritiene degno di questo progetto comune. Toccando infatti l'oggetto bello, io penso, e stando in sua compagnia, costui partorisce e genera le cose di cui era gravido da lungo tempo. C'è questo bisogno di essere assieme per partorire tanto un figlio quanto quel figlio spirituale che è un'idea. E sia quando è presente, sia quando è assente, si ricorda di quello. L'altro, l'altra, è sempre presente anche in assenza. E attraverso questo dialogo continuativo che c'è la possibilità di far essere, non si genera in solitudine. Non per clonazione, non per partenogenesi. L'esperienza del concepimento è un'esperienza duale, è un'esperienza di dialogo, di scambio che dà frutto.